Attenzione, questo podcast tratta argomenti che potrebbero traviare giovani menti e impressionare bacchettoni facilmente triggerabili. Si consiglia l'ascolto a un pubblico che non beve latte di soia.
Vabbè, dove ci porti oggi?
Vi porto negli anni 60 a Torino. Due fratelli radioamatori di a malapena 20 anni iniziano a costruire con materiali di recupero delle antenne sempre più sofisticate e maestose sopra il tetto della loro casa, a due passi dalla Mole Antonelli. Le puntano verso il cielo nel pieno della corsa allo spazio, riuscendo a intercettare, sostengono loro, le drammatiche ultime comunicazioni di cosmonauti sovietici persi per sempre nello spazio e cancellati pure dai libri di storia. Questo è il caso dei cosmonauti perduti di Non aprite quella podcast!
Che pure questo esperimento
è una... sopporterai.
Mi sento male.
Siamo noi veri assassini.
Non mi voglio tanto.
No. Ah, è un'opera meravigliosa.
Non guardateci così, abbiamo detto. Benvenuti a un nuovo episodio di Non aprite quella podcast, lo show che racconta tutto ciò che esiste di inquietante, misterioso e maligno. Io sono J-Ax, qui in diretta, ma registrata dagli studi di Willy Lorbo nell'unica zona non gentrificata di Milano. Ho con me Matteo Lenardoni, il famigerato, e il dottor Pedari. Vi ricordo che da questa stagione abbiamo il Patreon, che per soli 5 euro vi permette di ascoltare ogni lunedì un episodio bonus senza la pubblicità, oltre a quelli free del giovedì. Quindi abbonatevi su patreon.com/NAQP. Ogni volta che in passato vi abbiamo parlato di spazio, l'abbiamo sempre raccontato dal punto di vista degli UFO e degli alieni rapitori, e abbiamo purtroppo scoperto eiaculatori precoci. Questa volta invece vi raccontiamo di una storia che, anche se non è scevra di controversie, è almeno basata sulla corsa verso lo spazio che per tutti gli anni 60 ha visto Stati Uniti e Unione Sovietica darsi battaglia e dissarsi per avere il primato del primo oggetto fallico in grado di lasciare l'orbita terrestre. Una storia famosa a livello internazionale che ha due italiani come protagonisti. Finalmente l'eccellenza italiana. Direi che vi ho solleticato abbastanza la curiosità. Sentiamo Matteo, che cazzo ha da dirci questa volta.
Cosa sapete voi della corsa allo spazio?
Che Unione Sovietica e Stati Uniti si davano battaglia proprio dall'inizio, proprio dei tempi.
I tempi era tipo per proclamare quale dei due stili fra il capitalismo o il comunismo era quello che funzionava di più, ed era un tool quello che avevano della corsa verso lo spazio per far capire chi comandava, chi ce l'aveva più lungo, no? L'oggetto fallico che lasciava l'orbita. Diciamo che i russi, essendo un regime totalitario, cioè potevano dire quel cazzo che volevano in mass media, quindi ci avevano rispetto agli Stati Uniti anche la cosa che loro potevano lasciare cani e anche esseri viventi, provare le missioni, lasciarli morire nello spazio. Invece gli Stati Uniti, che mettevano tutto in televisione, non avevano questa cosa.
Ah, è un'opera meravigliosa.
Bene, stiamo parlando un po' dei fratelli Judica Cordiglia. Nascono in Lombardia Achille a Paderno Dugnano e Giovanni Battista ad Erba negli anni 30 da una famiglia benestante.
A Judica Cordiglia è il cognome?
Sì. Il padre dei due era un famosissimo medico legale, noto per aver certificato l'autenticità, e non sappiamo come, della Sacra Sindone. Negli anni 50, non so chi ha telefonato.
L'ho vista, regà, a lei.
A lei. Negli anni 50 si trasferiscono a Torino e si appassionano al mondo delle radio. Per Achille?
La radio è il giocattolo più bello del mondo. La magia della radio è la possibilità di mettersi in contatto con persone da tutto il mondo. Ti permette di scambiare idee, opinioni, progetti. Io me la ricordo, tutta sta roba è durata tantissimo, fino alla fine degli anni 70. C'erano una cifra di radioamatori. Era praticamente una proto-chat.
Achille e Giovanni Battista si fanno come amico un elettricista e radioamatore. Parliamo del periodo subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, un periodo in cui era possibile comprare a peso strumentazioni professionali ormai inutilizzabili. I fratelli compravano tutto e passavano intere giornate a smontare e rimontare fino a fare tornare funzionanti strumentazioni considerate spazzatura. Quando Giovanni Battista ha 10 anni costruisce insieme al fratello un trasmettitore con cui iniziano a trasmettere. Ai tempi per farlo era necessaria una licenza dal ministro delle comunicazioni. Ma i due sono sempre collegati e insomma passavano il tempo a trasmettere scherzi sulle onde radio. Un bel giorno qualcuno bussa alla porta di casa Judica Gordiglia.
Carabinieri, aprite la porta, sappiamo che qui si nasconde una radio clandestina.
Un tempo le cercavano queste radio.
Sì, era facilissimo anche trovarle.
E come le trovavano?
No, che era Gestapo.
Con una radio ti avvicinavi e più il segnale era pulito e vuol dire che ti stavi avvicinando.
Risponde la madre ai carabinieri, che ovviamente sapeva cosa i figli stavano combinando. I figli erano teenager in quel momento, eh. All'appuntato, appena penetrato in salotto, risponde però:
radio? Appuntato, questa è una famiglia rispettabile, non sappiamo nulla di nessuna radio pirata. Mio marito è un professore universitario che non ha certo tempo per occuparsi di simili sciocchezze.
Sta lì con la sindone, non vede?
Mio marito ha appena certificato la sindone.
E tu che cazzo hai fatto?
Tu che cazzo hai fatto?
Tu hai mai visto la faccia di Gesù? No. Mentre la madre parlava, i due fratelli corsero a smontare tutti i loro strumenti. E quindi i carabinieri, non trovando nulla, se andarono confusi. Perché insomma i due ragazzi, anche se appunto erano teenager, rischiavano seriamente la prigione in quei tempi. I due, supportati dal padre, continuano ad acquisire materiale dalla guerra. Riescono a comprare il loro primo ricevitore, proveniente da un aeroplano americano abbattuto dai nazisti. Il costo? 500 lire al chilo.
Al chilo si comprava?
Eh sì, al chilo. Ma perché? Dopo la guerra era montagna di spazzatura quella roba. Comunque, arrivati al 1957, i due ormai hanno riempito il tetto del palazzo di Via Accademia Albertina, in cui abitano, di gigantesche antenne. Poi, il 5 ottobre del 57, aprono la stampa e leggono in prima pagina questo:
il primo satellite artificiale della Terra è stato lanciato con successo. Esso sta ora girando attorno al globo seguendo una traiettoria ellittica ad una quota di circa 900 km. L'ordigno ha forma di sfera dal diametro di 58 cm, pesa 83,6 kg, porta in sé due apparati radio trasmittenti. Anche centinaia di radioamatori potranno ascoltare la voce del primo ordigno che abbia mai volato, quasi una piccola luna, attorno al nostro globo negli spazi celesti. Il satellite reca due stazioni trasmittenti che inviano segnali sulle frequenze di 20 e 40 kilocieli, pari alle lunghezze d'onda di 7 e di 15 metri. Kilocieli è la prima volta che lo sento.
Anch'io, però c'era scritto sul giornale kilocieli. Comunque è affascinante notare come, insomma, ne parlano come qualcosa che li terrorizza, no? Vedono sta cosa che per la prima volta nella storia dell'umanità c'è una cosa che vola sopra di loro e trasmette. In quel momento la gente aveva veramente paura di questo, anche perché erano sovietici, non sapeva quasi nulla dei sovietici, e quindi avevano molta paura. E il giorno dopo scrivono pure che
i segnali radio della sfera volante, captati in molti paesi, sono però in codice segreto e incomprensibili.
I due fratelli decidono di provare a vedere se anche loro avrebbero potuto ascoltare questa comunicazione incomprensibile. Si sintonizzano sui 40 MHz, fanno partire il registratore e sentono questo.
Una canzone techno.
Basta?
Basta. Ovviamente
è un campione, dopo passamelo.
Infatti sì.
Il campione della Madonna.
Con
cioè.
Due. Ovviamente il messaggio super mega criptato segreto era in realtà un normalissimo e semplice beep. Cioè questo è un beep. Non è manco un codice morse, era un beep.
No, perché è un loop, quindi dice sempre la stessa cosa.
Era solo un beep.
Per cercare se funziona nel caso.
Però ai tempi pensavo che mandasse tipo messaggi subliminali, tipo sì, votate certo. Il Partito Comunista! I fratelli si mettono anche a misurare l'effetto Doppler dello Sputnik per cercare di capire se i sovietici non stessero truccando il lancio del satellite artificiale. E voi sapete cos'è l'effetto Doppler?
Certo.
Vai, spiega tu.
Quando per esempio passa un'ambulanza da lontano si sente un suono, poi quando appena si avvicina si sente un altro suono, poi quando si allontana si sente un altro suono ancora.
Beh, comunque non sarà la definizione
accademica
del Doppler effect.
Io secondo me...
Hai letto, figlio di puttana, eh?
No, lo sapevo, coglione. Lo sapevo. Testa di cazzo, ma, oh, ma la pianti deve pensare che sono un ignorante di merda. Sono solo un ignorante di merda.
Ma no, no, ma lui è l'unico che ha cultura, capito?
E comunque questo, come diceva il dottor Pedari giustamente, succede perché le onde sonore emesse dalla sirena si muovono in modi diversi quando l'ambulanza si sta avvicinando o allontanando, e questo fenomeno è noto appunto come effetto Doppler.
Te lo giuro, non l'ho letto, bro.
Tramite questo effetto Doppler uno potrebbe anche, insomma, più o meno capire se un oggetto dove sta andando.
Quanto è lontano, dov'è?
Se sta avvicinando a te o si sta allontanando da te. I due giovani fratelli sono fra i primi in Italia ad ascoltare il beep beep dello Sputnik. Poi, mentre il mondo è ancora sotto shock all'idea che ci sia una palla russa sopra la loro testa, tre giorni dopo, l'8 ottobre del 57, la stampa pubblica in prima pagina questo.
Improvvisa comunicazione stamane da un'agenzia sovietica. Annunciato il satellite numero 2. Sarà lanciato il 7 novembre. L'ordigno sarà di un tipo ancora più potente di quello che sta ruotando attorno alla Terra. A bordo, oltre ad apparecchi radiotrasmittenti, troveranno posto strumenti per i raggi gamma. Per le radiazioni ultraviolette del sole, un magnetofono ed un certo numero di animali vivi. I cervelli elettronici non sono ancora riusciti a calcolare l'orbita del bolide attualmente in volo.
I cervelli elettronici
stanno cacando tutti sotto. Proprio
la stampa. Fermate le rotative.
Terrorizzati.
Lanceranno dei criceti in orbita.
No, ma guarda, se cioè, l'ho viste le prime pagine, erano tipo grosse così, di font. Erano terrorizzati. Solo di quello si parlava in quel momento. Ma anche perché giustamente non è che ti avvertivano prima, questi lanciavano e poi ti dicevano: guardate che sopra di voi c'è una cosa che bolla. Ciao.
Ciao stronzi. Elon Musk. Ciao stronzi. Starlink.
Esatto. Ovviamente per un certo numero di animali vivi ora sappiamo che si intendeva una singola cagnetta di nome Laika.
Oh, povera Laika. Quindi, che morte di merda.
È piovuto un arrosticino a un certo punto. Quindi i due fratelli ci riprovano, insomma, c'è Laika che vola sopra. Durante il lancio dello Sputnik 2 puntano di nuovo le loro antenne verso il cielo, indossano le cuffie e schiacciano REC sul loro registratore a nastro e registrano per interminabili ore solo dei fruscii, finché a un certo punto sostengono di aver registrato questo.
Ma è un cane.
Che cos'è questo rumore?
È Laika. Sembra un cane che abbaia.
No, perché è identico. Cioè, un cane non abbaia in maniera identica. Fammelo risentire. Sembra quando fanno l'ecografia che per sentire il battito del cuore del bambino.
I due giovani attendono il ritorno del padre la sera. Era un medico legale, ricorderete, e gli fanno ascoltare la registrazione. Secondo l'uomo...
A me sembra un cuore. Non un cuore umano, sta battendo troppo veloce, forse qualcosa di più piccolo.
Uno pensa che si stia trattando di un cuore, insomma, del cuore della cagnetta. Achille e Giovanni Battista si mettono alla caccia del loro barboncino e mentre uno lo piazza sul tavolo da cucina e l'altro lo tiene fermo, a pancia in su, il loro papà, utilizzando il suo stetoscopio, cercava di auscultare il battito del cagnolino. Poi, improvviso, qualcuno spalanca con violenza la porta della cucina e la madre dei due fratelli.
Oh, Madonna! Ma siete tutti impazziti! Ma che state facendo a quella povera bestiola? Lasciatela stare!
Comunque è mitico il padre che sosteneva così gli hobby dei figli. Prendete, un grande.
Prendete il barboncino subito!
No, però è un grande, dai, che gli finanza l'hobby.
Ma non male che non hanno mica trovato tipo una videoripresa di una autopsia di un cane, sennò che cazzo gli facevano a sto barboncino?
Vabbè, ma gli stanno solo ascoltando. Squarciavano il cuore al barboncino, cioè.
Ma forse è questo il rumore del rientro sulla terra mentre brucia. Vediamo se diamo fuoco al barboncino, se fa lo stesso rumore. Il battito sembrava essere comunque lo stesso. I tre aiuti che a Cordiglia non erano soddisfatti. Portarono la registrazione al loro veterinario di fiducia che confermò tutto. Sembrava proprio che avessero registrato il battito di un cane.
Cazzo.
Ma poi si sbattono, vanno pure dal veterinario. Non è che non c'era un cazzo da fare nel 57. Cioè che...
Vabbè, comunque avevano. Il padre era uno scienziato e usavano un metodo scientifico.
Sì, io dico, non c'erano videogiochi, robe così, non c'era un cazzo da fare. Questa roba più cool, probabilmente, che uno potesse fare.
Vabbè,
più high tech. Cioè.
Se tu la vedi da un certo punto di vista, erano due hacker loro che sì, intercettavano i segnali, quindi avrebbero dovuto intromettersi. E capivano queste cose che in realtà sono segrete, no?
Sì, ma infatti era tutto proto-internet, il mondo dei radioamatori era quello un certo tipo di hacker faceva prima.
Comunque sono contenti, insomma, di aver, secondo loro, di aver sentito il battito di Laika nello spazio. Secondo quanto ha raccontato Giovanni Battista in un'intervista,
Achille era il mio migliore amico e questi successi ci unirono ancora di più. Così la nostra passione per lo spazio e la radio crebbe sempre di più.
E passano 3 anni, è il 28 novembre del 1960 e l'osservatorio spaziale di Bochum, nella Germania occidentale, annuncia di aver intercettato dei segnali radio che pensano potessero provenire da un satellite. Non era stato fatto nessun annuncio ufficiale riguardo a un lancio, così i due fratelli si mettono subito a monitorare le frequenze sovietiche come erano soliti fare. All'improvviso ascoltano e registrano qualcosa che non avevano mai sentito prima.
Oh madonna.
E ascoltiamolo. Ascoltate bene questa volta.
Vai, vai, vai.
Codice Morse.
Eh sì, eh?
Cos'è per voi? Cosa avete sentito?
Sembra, non lo so, non me lo ricordo. Da piccolo l'avevo imparato sul manuale delle giovani marmotte il codice Morse, ma poi me lo sono dimenticato un casino. E non so come cazzo faccia la gente,
ma
a capire.
Infatti, sì, come fai a...
Però potrebbe essere codice Morse.
Sembrava un tipo uno scricchiolio di...
Ma quella
di
era distorsione. Scricchiolio e distorsione. Sotto, ah. Sopra distorsione sentivi qualcosa.
Però si sentiva tutto.
Infatti sono 3 brevi punti, la S, e 3 lunghe linee, la O.
No,
e poi, S-O-S.
E poi 3 brevi punti di nuovo, S, e ancora molti altri dopo. L'audio risulterebbe essere una trasmissione in codice Morse proveniente dallo spazio, che in inglese, nel codice Morse inglese, dice SOS, SOS, SOS a tutto il mondo.
Cazzo.
Pensa che sbatti.
Mamma mia.
Giovanni Battista ha raccontato quei momenti durante un'intervista a Vice USA.
Questo grido di aiuto Morse diventava più debole. Non solo, ma si stava allontanando molto, molto velocemente, molto più velocemente della velocità orbitale, e quindi si stava allontanando dalla Terra alla velocità di fuga. E così ci ha fatto pensare che piuttosto che riportare il loro veicolo sulla Terra, i sovietici potrebbero aver avuto un incidente e questa persona che trasmetteva questi SOS si stava allontanando dalla Terra nello spazio. Forse speravano che gli americani li sentissero, intervenissero in qualche modo.
Sì, certo.
Non avevamo prove, naturalmente, ma era l'unica teoria che sembrava realistica. Perché un veicolo senza equipaggio avrebbe dovuto trasmettere un segnale di soccorso? Quindi forse i sovietici erano riusciti a lanciare un cosmonauta in orbita, ma l'avevano perso nello spazio. Abbiamo aspettato giorni, ma non c'è stato nessun annuncio da Mosca, solo silenzio.
C'è da dire che, come appunto dicevamo prima, i sovietici, la policy dei sovietici era: noi lanciamo qualcosa nello spazio, quando sappiamo che nello spazio va tutto bene lo annunciamo al mondo. Così hanno sempre fatto. Quindi è possibile che ogni volta abbiano avuto successo?
No.
Bella policy.
Quello che ti dicevo all'inizio. Non c'era tanto il problema di sbagliare. Che
non
poi...
esistevano fallimenti.
E i diritti umani soprattutto.
Quello che sostengono i due fratelli è che c'era questo SOS che proveniva da un oggetto nello spazio che si stava allontanando e non avvicinando alla Terra, perché tramite l'effetto Doppler capivano che si stava allontanando.
Ah, ok.
Poi passa qualche mese e il 2 febbraio del 61 i due fratelli intercettano una trasmissione ancora più inquietante. Questa volta quello che sembrano di sentire è addirittura un uomo. Ascoltiamo insieme l'audio. Cosa abbiamo sentito secondo voi?
Oh, sembrano dei passi a un certo
all'inizio
punto. Vabbè, cioè quello fa
questo forse... è il giocattolino dei pompieri forse... a pile degli anni 80.
Forse stavano consumando l'ultimo rapporto sessuale prima di allontanarsi dalla lo terra spazio. Per sempre. Amico mio.
Boh.
I due credono di aver sentito il respiro affannato e quindi il rantolio di un uomo, seguito da quello che sembrerebbe un battito cardiaco.
Ma sembra una donna comunque.
Era una, quello che si sente è una persona che, a cui manca il respiro. E poi c'è il rantolio finale che fa quella cosa lì quando tipo stai qua, stai morendo, cioè quello è il rumore che fa una persona che sta morendo, quella. E poi sente un battito cardiaco, la cosa lì è un battito cardiaco.
Che ansia comunque, eh? Porco due.
Achille a quel tempo era uno studente di medicina. Il suo professore era Achille Mario Dogliotti, uno degli inventori della cardiochirurgia moderna. Decisero quindi di telefonargli per una consulenza. Con grande sorpresa, il grande luminare venne la sera stessa a casa loro per esaminare il messaggio. Sentiamo la testimonianza, insomma, del professore, raccolta nel vinile Voci dallo spazio.
Wow.
Ascoltando ripetutamente questo nastro, ho potuto nettamente udire due ritmi. L'uno che ripete, sia pure nelle grandi linee fondamentali, è il ritmo cardiaco, con una frequenza di 80-90 battute al minuto primo, e una seconda serie di suoni che ricordano molto da vicino, in modo suggestivo, un respiro forzato e affannoso che si protrae per parecchie decine di secondi.
Questa è l'opinione di quello che è uno dei padri della cardiochirurgia moderna. Opinioni?
Potrebbero essere tutte e due le cose.
Che cosa?
C'è qualcuno che li trolla o veramente, cioè per ora le informazioni che ho, a me sembrava veramente la sirena, mi sembrava veramente quella di un giocattolo che avevo, che tu l'accendevi e andava in giro una macchinetta, neanche radiocomandate, andavano, mettevi le pile, quelle grosse, giganti, che oggi non si usano quasi più.
Boomer detected.
Vabbè Matteo, che cazzo vuoi dalla nostra vita?
Qui è importante ricordare una cosa che abbiamo detto anche prima, ovvero che i lanci spaziali sono un evento annunciato con mesi in anticipo. Oggi tipo SpaceX dice tipo 3 anni prima con lo stronzo.
Mm-hmm.
E sono poi anche seguiti in diretta da milioni di persone, sono gli streaming, cioè qualsiasi cosa. Cioè. Ai tempi l'Unione Sovietica comunicava i lanci spaziali dopo che erano già in sicurezza in orbita. I fallimenti semplicemente non esistevano. La priorità per Khrushchev era schiacciare i porci capitalisti, dimostrando la superiorità del sistema sovietico. Sacrificare delle vite per raggiungere questo obiettivo faceva parte del gioco. Per esempio, il 24 ottobre del 60, proprio quando i due fratelli di Torino erano in pieno ascolto, e sentite bene, si è verificato uno degli incidenti più tragici e devastanti della storia dell'esplorazione spaziale sovietica. E questo è un fatto storico confermato.
Ah, ok.
Il luogo del disastro fu il cosmodromo di Baikonur, situato nell'attuale Kazakistan, che tra l'altro è in uso pure oggi sotto amministrazione russa, anche se si trova a 560 km dal confine russo, che è la distanza che c'è fra Roma e Milano. Tutto, però il Kazakistan ha detto, vabbè dai,
adesso è
vostro.
È uno stato satellite loro, cioè nel senso.
Sentiamo la storia.
L'incidente avvenne durante i preparativi per il lancio del missile R-16, uno dei primi ICBM, missili balistici intercontinentali, sviluppati dall'Unione Sovietica. L'R-16 era un progetto ambizioso, parte della corsa agli armamenti e dello sforzo per raggiungere la parità strategica con gli Stati Uniti durante la Guerra Fredda. Il giorno della catastrofe, numerosi tecnici, ingegneri e alti funzionari militari, tra cui il maresciallo Ned Yellin, si trovarono sulla rampa di lancio per supervisionare i preparativi. A causa della forte pressione per accelerare lo sviluppo e il test del missile, vennero trascurate importanti norme di sicurezza. Inoltre, Ned Yellin, ansioso di dimostrare i progressi del programma missilistico, decise di procedere nonostante alcuni malfunzionamenti tecnici e segnali di pericolo.
Roba che succede anche oggi, dall'altro. Sì, gli fanno volare gli aerei.
Sì, Chernobyl, la stessa cosa. Cioè. L'incidente fu causato da un guasto nel sistema di controllo del missile. Durante un test di routine si verificò un'errata attivazione del secondo stadio del missile, mentre il primo stadio era ancora in fase di rifornimento di carburante. Oh mamma! Questo causò un'enorme esplosione che distrusse il missile e uccise oltre 120 persone.
È il video di questa cosa, eh?
Ma alcune stime arrivarono addirittura a 150, compreso il maresciallo Ned Yellin, che stava osservando i lavori dalla rampa di lancio. Karma is a bitch. Molte delle vittime erano alti ufficiali e ingegneri del programma spaziale sovietico. Le persone vicine al razzo furono incenerite all'istante. Quelle più lontane morirono bruciate o avvelenate dai vapori tossici dei componenti del carburante. Non appena il motore si accese, la maggior parte del personale presente corse verso il perimetro, ma rimase intrappolata all'interno della recinzione di sicurezza e poi fu inghiottita dalla palla di fuoco del carburante in fiamma.
Madonna.
Altri ancora morirono in seguito per l'ustione e l'avvelenamento. Il progettista di missili Mikhail Yangel sopravvisse solo perché si era allontanato per fumare una sigaretta dietro un bunker a poche centinaia di metri di distanza. Pensa all'ironia, dicono che il fumo uccide.
Invece.
Ma nonostante ciò subì delle ustioni.
Non trovo l'accendino.
Quando Khrushchev, in visita il giorno dopo, gli chiese: ma perché tu sei ancora vivo?
Capisci? Tipo, un po' dovevi morire pure tu.
Sì, che poi diamo la colpa al tipo, no? Però anche nei Dieling, se non rispettava i tempi, non è che gli facevano una multa o lo licenziavano.
Siberia,
cioè,
ciao.
Siberia, Gulag, gli sparavano.
Comunque, passate un po', i primi al mondo a parlare di questo disastro fummo noi, in Italia. L'Agenzia Italiana Continentale, che tra l'altro non esiste più, tra l'altro io ho cercato... Non esiste nessuna traccia di questa agenzia, però tipo il New York Times dell'epoca aveva riportato questa notizia, proveniente dall'Agenzia Italiana Continentale. Dove cazzo è sparita? Non si sa.
Probabilmente era un tipo solo, come oggi il Kodakons, no? Che è una persona sola, però.
Questa agenzia continentale fa trapelare la notizia, rilanciata poi da mezzo mondo circa un mese dopo i fatti. Mosca, intanto, aveva creato finti incidenti per i personaggi più importanti morti durante l'esplosione. Ad esempio, il maresciallo
Nedielin,
invece di essere incenerito dal missile deflagrato, per l'Unione Sovietica era morto in un incidente aereo.
Pensa a te che sbatta che dovevano farsi questi sempre per fare bella figura, manipolare la realtà per apparire perfetti. Ti ricorda qualcosa?
Chi?
Il mondo degli influencer,
il mondo, no? Di oggi, bro.
Il mondo di oggi, di tutti.
Paragonato l'Unione Sovietica a una di OnlyFans, questa la tua riflessione filosofico-politica.
Ah, è un'opera meravigliosa.
Solo nell'89, quasi 30 anni dopo, Mosca ha ufficialmente riconosciuto il disastro. La stessa procedura è stata utilizzata anche per uno dei più promettenti cosmonauti del programma spaziale sovietico. Sentiamo la sua triste storia. Anche questa storia confermata.
Il cosmonauta Valentin Bondarenko fu protagonista di una tragedia avvenuta il 23 marzo 1961, solamente 3 settimane prima del famoso volo del primo uomo nello spazio, Yuri Gagarin. Valentin Bondarenko, un giovane promettente cosmonauta dell'Unione Sovietica, stava partecipando a un esercizio di addestramento di sopravvivenza presso l'Istituto di Ricerca Biomedica a Mosca. Questo esercizio era parte del rigoroso programma di addestramento che tutti i cosmonauti sovietici dovevano superare per prepararsi alle condizioni estreme dello spazio. L'incidente si verificò durante una simulazione di isolamento di 15 giorni in una camera iperbarica che era stata progettata per replicare le condizioni di un'orbita spaziale. La camera quindi aveva un'atmosfera ricca di ossigeno. Il disastro avvenne quando Bondarenko gettò accidentalmente un batuffolo di cotone imbevuto di alcol etilico che usò per pulire la pelle dopo un esame medico. Il batuffolo cadde su una piastra elettrica ancora calda usata per scaldare il tè che scatenò un incendio. La camera ricca di ossigeno alimentò rapidamente le fiamme.
Mamma mia.
Ma questi avevano la camera ricca di ossigeno con dentro uno scaldatè, dentro la camera...
Ma non è una fiamma, è uno scaldatè, è una piastra elettrica, non è una fiamma. In teoria loro pensavano che quella sarebbe stata...
Che era ok.
Vabbè. Però anche qua ricordiamo, questi erano esperimenti fatti
da gente che ancora non ci capiva un cazzo.
Uno, quello. Due, in piena velocità, dovevi battere gli americani, avevi il fiato sul collo, avevi la gente che ti sparava veramente in testa se non facevi le cose giuste, quindi la gente non è che stava lì.
Vabbè. Ci volle più di mezz'ora per via della differenza di pressione per aprire il portellone della camera iperbarica. I vestiti di Bondarenko bruciarono fino al quasi totale esaurimento dell'ossigeno. Il giovane subì ustioni di terzo grado su gran parte del corpo. Il medico di guardia all'ospedale dichiarò che...
Appena Bondarenko arrivò in ospedale, tentai subito di avviare una flebo, ma gli unici vasi sanguigni in cui alla fine sono riuscito a inserire l'ago erano sulle piante dei piedi, dove i suoi stivali da volo avevano tenuto lontane le fiamme.
Solo i piedi siamo salvati di questo.
Bondarenko morì 16 ore dopo a causa delle complicazioni derivanti dalle ustioni. Aveva solo 24 anni.
Anche questa è una morte confermata da Mosca molti anni dopo.
Non è il posto più di merda che esiste nell'universo. Morire per andare lì.
Quello è Maciachini, secondo me.
Piazzale Maciachini a Milano.
Verissimo, verissimo.
Peggio che
peggio dei Corvetti,
la camera iperbarica russa. Cioè.
Gagarin tenne la mano a Bondarenko, il suo migliore amico, fino a quando spirò. L'Unione Sovietica invece lo cancellò letteralmente dalla storia. Perfino oggi è difficile trovare prove della sua esistenza. Il suo nome sparì da ogni documento, mentre la foto ufficiale dei primi 6 cosmonauti scelti dall'Unione Sovietica venne modificata cancellandolo completamente. Ai tempi, infatti, c'erano artisti che ritoccavano, ridipingendole, le foto che contenevano persone o particolari diventati sgraditi al regime.
Oh, raga, questo parallelo con i social e la gente che ritocca le immagini, i filtri. Oh, mamma mia, non ci avevo mai pensato. Tecniche dell'Unione Sovietica oggi sono applicate proprio ai divorziati di 50 anni che devono rilanciarsi sui social, usano le stesse cose. Pubblicano le foto tagliando la moglie, cioè.
Ma pensa a te, questo se è morto bruciando vivo e l'hanno cancellato dalla storia, è difficile trovare i documenti della sua esistenza pure oggi.
Madonna.
Solo nel 86 il suo sacrificio venne riconosciuto dal paese per cui aveva dato la vita. Lo storico dello spazio americano James Hoberg scoprì inoltre la cancellazione di Grigory Nelyubov, espulso dal programma nel 61 dopo una rissa tra ubriachi con alcuni soldati. Certo che se devi spaldare tutti i russi ubriachi che fanno una rissa, cioè rimaneva nessuno nell'esercito. Qualche tempo dopo, alcolizzato e depresso, Nelyubov si lanciò davanti a un treno e fu ucciso.
Ah, ecco.
Altre vittime dei ritocchi fotografici includono Anatoly Kartashov, che soffrì un'emorragia cutanea durante il test della centrifuga, e Valentin Varlamov, scomparso dopo essersi ferito al collo in un incidente subacqueo. Vladimir Shatalov, comandante dell'addestramento di cosmonauti dal 71 all'87, ammise che 6 o 8 allievi morirono negli anni 60, ma non disse come.
Che cazzo può ricordarsi? C'erano
6, sono morti poi.
Tanto che tra 6 e 8 c'è una bella differenza, cioè due persone non te le ricordi che sono morte. Cioè, il cosmonauta russo, a quanto pare, doveva essere perfetto o non esistere affatto. Nel 71, 9 cosmonauti erano scomparsi dalle fotografie ufficiali che furono ripubblicate in onore del 10° anniversario del volo di Yuri Gagarin. E questa è storia. Cioè, la Mosca ha dichiarato che questo è avvenuto. Quindi adesso che sapete questa storia, quello che abbiamo sentito prima vi cambia in qualche modo?
Ma te l'ho detto, cioè adesso che so questa storia, la sapevo anche prima, te l'ho detto all'inizio puntata. E poi potrebbe essere entrambe le cose. Cioè, adesso scoprirò, immagino. Che cos'era veramente, però potrebbe essere un troll, uno scherzo o anche veramente cosmonauta russo perso nello spazio, potrebbe essere tutto a questo punto, no? Cioè, come cazzo faccio a saperlo a questo punto della storia?
E a proposito di...
Tu lo sai e bullizzi noi perché... non...
Mi chiedo le vostre opinioni, sto chiedendo.
Perché
voi avete le vostre opinioni, sono anche le opinioni di chi sta ascoltando questa puntata.
No, perché tu speri, quando ogni volta che ci fai questa domanda, che noi ti diciamo delle opinioni sbagliatissime, così alla fine tu c'hai quel mezzo sorriso.
Perché dici speri quando è una certezza che si è ripetuta ogni singola volta?
No,
che
molte,
fatto.
Due o tre volte in queste 70 puntate abbiamo azzeccato.
Poveri stolti.
Sì, e poi lui fa questo sorriso che è quasi orgasmico. È quasi orgasmico, lo vedi che sta godendo, con la mano sotto si tocca mentre noi sbagliamo.
Mi stringe la tazza.
Cioè, è una forma di sadismo da sappio sessuale che lui ha, veramente. Sì.
Comunque, a proposito di Gagarin, i fratelli Yudica Cordiglia riuscirono a intercettare le comunicazioni fra la base a terra e il cosmonauta russo durante quello storico lancio il 12 aprile del 61.
Ma veramente?
Così dicono loro. I due fratelli volevano sapere il contenuto di quelle registrazioni, quindi...
Contattammo 12 diversi traduttori russi a cui demmo le registrazioni di Gagarin.
Queste non ci sono le registrazioni.
Sì, c'è la registrazione. Questa.
Ci mandarono 12 diverse traduzioni, una totalmente diversa dall'altra.
Quindi l'idea geniale per risolvere il problema.
Da quell'esperienza ci rendemmo conto che avevamo bisogno di qualcuno che parlasse russo. Così abbiamo incoraggiato nostra sorella Tessa a imparare la lingua russa.
Cioè, questo è il vero patriarcato, eh?
Ma senti quanti anni aveva Tessa?
Tessa aveva 14 anni e studiò
Tessa! Vai a imparare il russo.
Vai, corri.
E studiò con grande impegno fino a diventare un'ottima interprete. Ad aiutarla una donna che era fuggita dalla Germania dell'Est.
Comunque i due fratelli presto compresero quanto quella scelta si rivelò importante. Dal 16 al 23 maggio del 61 ricevono le comunicazioni di due uomini e una donna.
La situazione... Tradotte da Tessa?
Da Tessa, e c'è anche una donna fuggita dalla Germania Est. La situazione si aggrava progressivamente. Le traduzioni rivelano un quadro sempre più critico, con ripetuti riferimenti alla scarsità di ossigeno, al calo di forze e alla discrepanza fra i dati rilevati e quelli forniti dalle apparecchiature. Nella mattinata del 23 maggio del 61, le comunicazioni degli uomini cessano, lasciando udire soltanto la voce di una donna, la cui condizione emotiva è di estrema gravità. Ora ascoltiamola con la traduzione del dottor Pedari sopra.
5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5. Pronto? Pronto?
Pronto, ascoltate, ascoltate, pronto? 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 Oh, caldo! Come 45? Come? 45? 50?
Mezza fretta questo?
Sì. La respirazione. La respirazione, l'ossigeno. Ossigeno caldo.
Sempre sta parlando con sua madre al telefono.
Ma non è pericoloso. È tutto... Sì. Come parlate? Come occorre trasmettere? Sì, come? La nostra trasmissione inizia ora. 41? Come?
Sta giocando a tombola.
41? Ho caldo. È tutto.
Mercante in fiera.
Ho caldo. Oh caldo, ascoltate, ho caldo, vedo una fiamma, ho caldo, 32, 41, ora ambo, ma precipiterò, sì, ho caldo. Sì, rientrerò, cioè.
Certo, rientrerò sicuramente.
Ascolta, ho caldo. Certo, sarà Gabula,
it se cula.
Mamma mia, che brutta cosa che ho fatto. Comunque questa stava morendo.
I fratelli comunque sostengono di aver intercettato anche l'ultima comunicazione trasmessa.
E questo il mondo non lo saprà mai.
Queste cosiddette intercettazioni finivano sulla stampa italiana e spesso pure quella internazionale. Era inevitabile che attirassero, secondo il racconto dei due fratelli, anche l'attenzione dell'Unione Sovietica. E a questo proposito sentiamo la testimonianza di Giovanni Battista.
Venne a cercarci Anatoly Krasikov, corrispondente della TASS da Roma, in realtà un uomo del KGB, poi divenuto capo del servizio stampa del Cremlino. Gli aprì la porta mia madre, disse che voleva vedere le nostre apparecchiature radio.
Adesso gli arriva il KGB in casa.
Disse inoltre che Mosca avrebbe voluto finanziare la nostra ricerca, ma che dovevano fare prima un'ispezione. In particolare modo avrebbero voluto vedere i nostri ricevitori. Naturalmente eravamo sospettosi. Così lo abbiamo mandato via e poi, nemmeno 15 minuti dopo, abbiamo sentito un altro bussare alla porta. L'uomo ci disse di essere del SIFAR, il controspionaggio dei carabinieri italiani. E poi ci mostrò una fotografia del signore precedente e ci disse:
osservate bene, quest'uomo è del KGB, lo stiamo pedinando da tempo, non parlate mai più con lui, vi terremo d'occhio e vi proteggeremo.
Porco.
Sì, ma comunque la mamma di questi era un mito, mandava via carabinieri, KGB, fuori dal cazzo, cioè.
Oh.
Era il buttafuori migliore di tutta Italia, cioè.
Quest'uomo esisteva veramente, se lo cercate, esisteva veramente, uno che lavorava poi anche in Vaticano, lavorato sempre per l'Unione Sovietica e poi per la Russia, quindi quest'uomo è esistito sul serio. I fratelli ottennero il permesso di occupare un ex bunker tedesco nei dintorni di Torino, situato a Torre Bert. Grazie all'aiuto di una dozzina di studenti volontari costruirono una serie di antenne utilizzando esclusivamente materiale di recupero, tipo vecchie tubature dismesse. Alla fine crearono una gigantesca parabola di 15 metri di diametro e dal peso di 1,5 tonnellate.
E la Madonna.
Cioè, questi addirittura un bunker gli hanno dato.
Sì. Cioè, da che li volevano arrestare, mo sono diventati...
Beh, poi hanno cominciato... Ripeto, tutta questa cosa qua che abbiamo raccontato, è tutto poi uscito sui giornali, cioè...
Come gli influencer.
È uguale, poi diventi famoso, ti permettono di fare quel cazzo
poi
che
un
vuoi.
Giorno, esatto.
E poi un giorno ti daranno un bunker.
Sul muro del bunker appeso un cartello che recitava Centro Spaziale Torre Bert. All'interno, utilizzando vecchie attrezzature americane della Seconda Guerra Mondiale, ricostruirono un ambiente simile a Cape Canaveral. Incluso una grande mappa del mondo posizionata dietro un foglio di Perspex e un display a LED per monitorare i satelliti. Perché? Boh. Orologi da cucina indicavano l'ora in diverse città del mondo: Londra, Mosca, Cape Kennedy e Torino.
Orologi da cucina
e Torino.
Casa loro.
Vabbè, casa loro, certo.
I volontari vestivano camici bianchi. Nonostante gli Stati Uniti avessero speso 15 milioni di dollari per un singolo centro di ascolto, il progetto di Torre Verte non era costato nulla ai fratelli e si rivelò sorprendentemente efficace.
Certo,
eccellenza italiana. Vedi?
Partendo con il primo americano mandato nello spazio, John Glenn. Sentiamo Giovanni Battista.
Era il 1962, volevamo captare la voce di Glenn in orbita attorno alla Terra con la navicella Mercury. Perciò chiediamo in anticipo alla NASA di conoscere la frequenza su cui avrebbe trasmesso.
Pronto, NASA? Ciao, siamo due...
Pensa a quello della NASA, ma che cazzo volete? Oh?
Ci fu negata per il timore di interferenze.
Sì, non perché...
Allora ci procurammo la foto di una Mercury in mare, con l'antenna distesa. Essendo la lunghezza di ogni antenna pari a un quarto della lunghezza d'onda, potevamo calcolarci la frequenza da soli. Ma quanto era lunga l'antenna? Qui ci venne in soccorso nostro padre, che da buon medico legale ricavò l'indice bizigomatico di un sommozzatore ritratto nella foto.
Praticamente tu vedi a distanza tra gli occhi.
Ah, bizigomatico, due zigomi. Okay,
come quando fai la foto e metti una moneta di fianco a un oggetto per far capire quanto.
Esatto, poi hai fatto una proporzione, hai trovato più o meno.
Riportando tale misura sull'antenna, ne determinammo la lunghezza e risalimmo la frequenza. Il 20 febbraio registrammo la voce di Glenn che parlava di ottime condizioni atmosferiche.
Qualche mese dopo i due sostengono di aver registrato un volo monoposto sovietico che sarebbe avvenuto tra l'8 e il 12 novembre del 62. Non esistono registrazioni audio rilasciate, quindi leggiamo ciò che i fratelli hanno pubblicato sul loro libro.
Attenzione! Attenzione! Ho ricavato il valore! Forse si potrà convogliare in un'altra direzione, almeno spero. Attenzione a non eccedere nella prova, potrebbe essere pericoloso.
E poi c'è una pausa.
Ho effettuato le riprese filmate, che meraviglia! D'accordo, provvedo!
È bellissimo, raga!
Il giorno seguente...
Il giroscopio si è guastato, tutto a colore nero, nerissimo, particelle piccole di 2 o 3 mm assiepate attorno all'oblò. Sì, proverò, ma dubito, ho freddo, ho tanto freddo, non potete immaginare, la temperatura si abbassa sempre di più. Quali razzi dite?
Oh, quello dietro di te, la coglione.
Oh, ho capito, ho capito. Se sarà possibile lo farò, ma non credo. Forse più tardi, ora chiudo.
C'ho Giudo adesso, mi spiace.
C'ho da fare, scusate.
C'ho i due razzi, io so i due razzi. Il 10 novembre.
Vi sento molto male. Sì, ho tentato, ma l'oblò non si apre.
Ma come?
I comandi rispondono male, non so se posso, non so.
Non so, perché apri il oblò
nello spazio
dopo qualche ora.
Ci sono riuscito, ho prelevato un campione, non ho peso, capite? Non ha peso, com'è possibile? Non lo posso misurare. Radiazioni, non ci avevo pensato. Moltissime, moltissime, sono pericolose. Senz'altro, provvedo. Perché non mi rispondete? Dannazione, perché non mi rispondete? Chi fa quel rumore? Sento un rumore. Capite? Va bene, passo subito i dati. 45, 32, 176, 111, 44.
Morto che parla.
99 cellule solari. Ho visto. Ma cos'è?
Che cazzo sta dicendo?
Che cosa ha visto?
Che succede al giorno
come,
dopo?
Tu immagini anche fare una discussione così, tipo costantemente ti dicono una cosa... La cellula solare, ah cazzo, ho visto. Allora, cioè, botta e risposta e continuo di informazioni, una smitragliata. Cioè, chi è che può sostenere una discussione del genere?
Vabbè, mo dammi i numeri dell'otto. Mo dammi il super nell'otto. Vabbè, da 45, 32.
Dammi ai miei tua moglie che sta ancora qua, che vice, fianco a me. Il giorno seguente.
Ho dormito bene, ma un po' confuso. Il risveglio? È sbilanciato, non funziona bene, non vi sento, non vi sento. Ah, ci sono! Le batterie si sono guastate, è buio qui dentro.
Il 12 novembre, l'ultimo giorno.
Madonna.
Mi sentite? Mi sentite? Non funziona più. Provo con le riserve, ora comincio. Ma gli strumenti non segnano, non funzionano. Senza più ossigeno, maledizione. Per carità, compagni! Come? Non posso fare nulla? Nulla? Capitemi! Capitemi! È una solitudine atroce, terribile, freddo, buio, ho girato il manometro! Segna poco, pochissimo! Fa così freddo, compagni! Provo ancora! Aspettate, non andatevene, rispondete! rispondete, provo ancora! Dovrebbe accendersi! Dovrebbe accendersi! Rispondete! Dovrebbe accendersi!
Clank, clank.
Aspettate, non chiudete! Non chiudete! Rispondetemi!
Rispondetemi! Ecco,
ecco, e questa è andata così.
I quattro giorni di un uomo senza che cazzo è successo.
Che è successo? È volato via nell'atmosfera.
Ma dai, li stanno trollando, come dice Matteo, che cazzo di discussione è? Cioè, ma poi, cioè, dopo che, allora, poniamo il caso che sia un cosmonauta e, cioè, a sto punto, dopo aver comunicato questo e ti ha sentito re, ti conviene rimanere nello spazio. Pertanto, se torni giù, ti ammazzano.
Beh, ma non è la colpa loro se venivano intercettati, mica è colpa dei russi.
Se fa niente, ti ammazzano perché tu non avresti dovuto parlare così e mettere a disagio la madre patria russa.
Quello è vero.
Coglioni. Vedi che non riesci a entrare nella modalità di pensiero di uno stato totalitario, Matteo. Io te l'ho sempre detto.
Che sono io totalitario. Cioè,
te l'ho sempre detto. Non riesce a empatizzare con i regimi autoritari.
Basta che ti fermi, non riesce a empatizzare, ti devi fermare. Qualche anno dopo, e più precisamente il 7 aprile del 65, i sovietici dimostrano di non poterne più di questi due pseudo-hacker radioamatori di Torino.
Che li sputtanano.
E trasmettono un duro comunicato su Radio Mosca.
Italianski de merda.
Ne è ripreso l'articolo scritto dal generale Nikolai Kamanin, uno dei leader del programma spaziale sovietico, che chiama i fratelli Yudica, Cordiglia e Banditi dello spazio.
Bello!
Space Bandits.
Space Bandits, minchia, che figata, i banditi dello spazio.
Sentiamo un estratto audio di Radio Mosca. Radio Mosca ha trasmesso veramente questa cosa.
Sì,
eh?
Sì.
No, no, è vero, l'ha trasmessa veramente.
Qui è Radio Mosca. Nel marzo di quest'anno, il quotidiano milanese Corriere della Sera ha pubblicato un articolo su i cosmonauti.
In pausa, metti in pausa. Raga, ASMR, cioè il podcast che ho sentito per farti addormentare parlava quasi così la tipa.
Infatti l'ho fatto io, l'ho ricreato io così.
L'hai fatto tu, pensavo che era proprio Radio Mosca che trasmetteva.
Questo è quello che Radio Mosca ha trasmesso, cioè una versione che ho trovato, faceva cagare, l'ho rifatto io ASMR.
Ah, ok,
per i nostri ascoltatori.
Allora ragazzi, segatevi mentre Matteo Lenardon manda sta roba.
La mia AI.
Nel marzo di quest'anno, il quotidiano milanese Corriere della Sera.
Sì, è perfetto, ho messo anche il radio, la finta distorsione sotto.
I cosmonauti sovietici periti nel cosmo. L'articolo si basa sulle affermazioni dei fratelli Yudica Cordiglia, i quali avrebbero captato segnali e avrebbero registrato conversazioni nel cosmo di una serie di cosmonauti sovietici non rientrati dal volo. 3 anni fa, la medesima sciocchezza fu letta sulle pagine del Washington Post. Alcuni organi della stampa borghese,
borghesi
allo
di merda,
scopo di dare alle loro frottole spaziali qualche parvenza di veridicità,
Space frottole,
si richiamano ai dati dei servizi di informazione americani, che avrebbero comunicato confidenzialmente ai giornalisti le notizie sui cosmonauti russi periti. Ma questi dati non suffragano la versione dei fatti.
Suffragano.
Si potrebbe fare punto e chiudere. Ma desidero aggiungere ancora alcune parole sui fratelli Yudica Cordiglia.
Avete rotto il cazzo.
Non è la prima volta che essi si occupano dell'ascolto dei segnali. Nessuno ormai mette dubbi sulla sicurezza dei nostri mezzi spaziali.
Ecco, ci provate, pezzi di merda.
Nell'elenco dei nomi riportati dal Corriere della Sera ne conosco solo uno: Dolgov. Vi abbiamo letto alcuni stralci dell'articolo del tenente generale Nikolai Kamanin, pubblicato dalla Stella Rossa.
Quelli sono gli ultimi anni in cui la radio la faceva da padrone. Con il programma Apollo, in particolar modo la storica missione che ha portato l'uomo sulla Luna, la TV prende il posto della radio e i fratelli cessano di ascoltare le voci dallo spazio. Rimane la domanda: è possibile che due ragazzini siano stati capaci di intercettare le comunicazioni segrete di due superpotenze dalla loro camera da letto di Torino? Gli storici dello spazio, gli ingegneri aerospaziali e molti esperti radioamatori rispondono chiaramente no. La storia dei due fratelli italiani è effettivamente nota in tutto il mondo. I video che raccontano dei cosmonauti perduti che avrebbero intercettato hanno decine di milioni di views su YouTube e non si è mai smesso di parlare di loro. In tutte le lingue del mondo, insomma, questa storia. Ma per gli esperti tutto questo è impossibile che si sia verificato. Le prove che usano per smontare le registrazioni sono difficili da ignorare. Il battito cardiaco dell'uomo in difficoltà l'abbiamo sentito chiaramente prima, ma in realtà veniva trasmesso come telemetria da impulsi elettrici. Quindi non si poteva fisicamente ascoltare il battito. Quindi era impossibile sentire tutun, 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 perché era un impulso elettrico, quella era la telemetria. Gli orari delle intercettazioni di Glenn e Gagarin non corrispondono con la loro orbita. Si trovavano infatti entrambi a migliaia di chilometri da Torino e sarebbe stato impossibile ascoltarli. Inoltre, ricevere segnali di soccorso da capsule rientranti nell'atmosfera è fisicamente impossibile a causa dei livelli di ionizzazione che rendono impraticabili le trasmissioni radio. La donna russa in difficoltà si esprime in un russo parecchio sgrammaticato e con uno strano accento.
Ecco qua, questa è la testa.
Questa è la testa. Questa
è qua, registra.
Vieni qua, va.
La testa, dai. Dai, poi ti compro il gelato, vieni qua, dimmi due cose. Inoltre, dopo la fine dell'Unione Sovietica, sono stati aperti gli archivi segreti ed è grazie a questi che abbiamo avuto la conferma storica del disastro al cosmodromo che dicevamo prima, della tragica fine di Valentin Bondarenko e inoltre degli altri vari cosmonauti cancellati. Invece non c'è una singola traccia dei voli e dei cosmonauti perduti che i due fratelli sostengono di aver intercettato.
Ma perché i poteri forti non ce lo dicono? La NASA, che vuol dire mentire? Mamma mia.
Il mistero di quelle trasmissioni, di chi le abbia realizzate e trasmesse, è rimasto ancora oggi un mistero. Comunque i due fratelli Yudica e Cordiglia hanno sempre difeso con fermezza la veridicità delle loro registrazioni. Tra l'altro uno dei due fratelli poi è diventato uno che di lavoro faceva le intercettazioni per
le indagini.
Ha anche lavorato a favore di nostro presidente Silvio Berlusconi per scagionarlo una volta, dicendo che una delle intercettazioni era falsa.
E allora
è
un eroe.
Allora è tutto vero, è un eroe. I cosmonauti veri erano persi.
Tu immagina chi cazzo vanno a prendere per fare gli esperti nei tribunali, no? Pensate.
Siamo a posto, siamo in buone mani.
Alcuni tra i processi più importanti hanno usato lui come perito. Ognuno faccia le proprie valutazioni su come funziona il sistema italiano.
Ah, è un'opera meravigliosa.
Comunque, voglio lasciarvi con l'ultimo mistero sovietico di cui dobbiamo assolutamente parlare, anche se non ha a che fare con i nostri due fratelli. Parlo del leggendario nano del KGB.
Che senso, scusa?
Il nano del KGB.
Che cazzo è il nano?
Si dice nano.
Si dice nano del KGB.
Si dice piccola persona, giusto?
No, io dico nano. Ascoltiamo la sua storia.
Nell'autunno del 1970, l'Unione Sovietica, da pionieri della corsa nello spazio, si trovarono a un passo indietro rispetto agli Stati Uniti, che avevano recentemente conquistato la Luna. Nonostante ciò, i sovietici riuscirono a raggiungere un notevole traguardo, la costruzione del primo rover lunare, il Lunokhod 1, partito il 10 novembre 1970 dal cosmodromo di Baikonur, a bordo di un imponente razzo Proton. Il Lunokhod atterrò nel mare delle piogge il 17 novembre.
Questo è tutto vero, eh?
Questo innovativo camminatore lunare, simile a un pentolone su ruote di circa 2 metri di diametro, era alimentato sia da un grande pannello solare, sia da un isotopo di plutonio per evitare il congelamento dei suoi strumenti elettronici. Equipaggiato con 2 telecamere binoculari, trasmetteva immagini sulla Terra, consentendo il controllo remoto del rover che procedeva cautamente a una velocità massima di 1-2 km orari.
Mazza però... Era.
Il Lunokhod 1, sorprendentemente, mantenne le sue funzioni operative per circa un anno, coprendo una distanza di 10,5 km, fino a cessare definitivamente le sue attività il 14 settembre 1971. A Mosca non sorprende che questa realizzazione fosse celebrata come un trionfo della tecnologia sovietica. Tuttavia, contemporaneamente cominciò a diffondersi una storia insolita, sostenendo che la tecnologia dell'epoca non fosse in grado di manovrare un veicolo a distanza sulla Luna.
Sento puzza di cappello.
Questa leggenda urbana suggeriva che all'interno del Lunokhod ci fosse un nano cosmonauta reclutato dal KGB per una missione suicida senza possibilità di ritorno. Contribuiva a questa fantastica narrazione il fatto che il corpo principale del rover lunare sovietico era un grosso contenitore ermetico detto pentolone che avrebbe potuto teoricamente ospitare un'atmosfera e viveri.
Per un nano, ovviamente.
La sinistra reputazione del KGB di quell'epoca, allora guidato da Andropov, dava una certa plausibilità a una teoria così bizzarra. Secondo questa leggenda, un secondo nano del KGB...
Attenzione, c'è un secondo nano in orbita del KGB.
Venne lanciato insieme al Lunokhod 2 il 12 gennaio 1973. Il mezzo aveva lo scopo di studiare il passaggio da giorno a notte sulla Luna e di testare i livelli di luce per valutare la fattibilità di una base lunare per osservazioni astronomiche.
Cioè loro pensavano che avessero tipo l'Emilio con il nano dentro.
È
Emilio è meglio.
Esatto. Googulate Emilio Robot.
No, abbiamo messo la foto, c'è la foto, guardate la foto.
Il Lunaco 2, simile al suo predecessore sia nell'aspetto che nell'equipaggiamento, rimase funzionante per solo 4 mesi e mezzo, ma riuscì a coprire una distanza di circa 37 km.
Sto nano già la poca resistenza.
Pedalava.
Insomma, un'analisi più dettagliata avrebbe dimostrato che le dimensioni del pentolone del Lunacad non avrebbero potuto sostenere la vita di un presunto cosmonauta di piccola statura, o meglio, nano, per più di pochi giorni, mentre la prima missione durò un intero anno, la seconda quasi 5 mesi. Però teoricamente... però solo per qualche giorno, insomma.
Proviamo.
Perché spendere tutti questi soldi per mandare tipo la Cristoforetti, che è una persona normale? Mandaci la persona nana della Cristoforetti.
Ovvia, no? La patente
costa la metà, costerà, o un quarto, costerà di meno. Perché poi sai che devi pagare, cioè, il carburante costa.
Certo.
Più c'è peso, più il carburante
costa. È molto offensiva sta cosa che stai dicendo.
Perché? Perché devi usare solo i nani solo per fare a Natale
allora,
le cose?
Non dei bambini, lanciarli insomma.
Perché sono adulti i nani. Perché usare i nani solo a Natale per fare gli elfi di sto cazzo, mentre invece potrebbero fare una carriera come cosmonauti? Perché? Perché devi restringere la loro carriera? J-Ax?
J-Ax.
Perché vuoi utilizzare solo per essere, sai, scherniti dalla popolazione, cioè lanciati contro dei bersagli o utilizzati nei film per fare i cose di Star Wars de merda? Andassero nello spazio.
Star Wars de merda, cioè in questo momento abbiamo perso metà della nostra fanbase.
No,
vabbè.
No. Andassero nello spazio.
Vabbè, quindi?
L'idea di trovare un cosmonauta di piccola statura disposto a intraprendere una missione suicida senza ritorno sembrava eccessiva anche per il KGB. Insomma, non è mai esistito il nano del KGB, purtroppo.
Quindi ci hai raccontato una storia di tutte cazzate, Matteo.
Cioè, praticamente no, oggi abbiamo fatto cazzate perché nessuno... Vabbè.
Perché Zanfretta, di che cazzo abbiamo parlato?
Ah, vabbè.
Zanfretta era vero.
Zanfretta è tutto vero.
Poi c'è tantissima gente che ci crede a questa storia. Però infatti...
ma oggi credono a tutto. Cioè, secondo me sono gli stessi che credono alla terra piatta.
Comunque...
e al fatto che la NASA abbia mentito, che non ci sia
Ho
mai
capito.
Stato uno sbarco
Comunque,
lunare.
A differenza delle cagate sullo sbarco lunare, questo almeno è plausibile. È plausibile che i sovietici abbiano mandato in orbita gente che poi magari è morta.
Sì,
solo
sì,
che
sì,
non ci sono prove che queste intercettazioni siano vere.
Vabbè.
Però è plausibile almeno.
Se avete delle prove, mandatecele e fateci sapere se vi è piaciuta questa puntata. Scriveteci a nonapritequellapodcast@gmail.com o su Instagram iscrivendovi a nonapritequellapodcast. Le mail, i commenti vocali più interessanti vengono letti e ascoltati durante le nostre puntate. Mettete per favore 5 stelle al nostro podcast su Spotify e Apple Podcast e ricordatevi di seguirci su Spotify cliccando il cazzo di campanellino, così riceverete una notifica appena un nostro nuovo episodio viene pubblicato. Pedar, che intervento hai scelto per questo episodio?
Nicola Gelmi, che ci ha lasciato questo vocale su Instagram.
Ciao ragazzi, vi volevo dire che sono Pota Nicola da Bergamo.
Pota
anche
Nicola.
Se mi sono trasferito purtroppo a Milano per lavoro. E Pota, vi volevo dire che volevo far ascoltare a mia moglie Non aprite quella podcast. Pota, per convincerla un po', le ho detto: no, guarda che gli ebrai, raccontano cose divertenti, dai. Pota figa, gli ho fatto ascoltare la puntata del bergamasco cacciatore che fucilava. Pota, oma, Pota, ma che ridere, figa. E comunque volevo dire che le vostre imitazioni ai bergamaschi sono un po' sbagliate, perché
certo.
Innanzitutto da noi la Z non si dice. Si dice così, noi diciamo la pizza, non diciamo la pizza, figa. La seconda cosa è che non è vero che noi bestemmiamo, cioè abbiamo un po' la bestemmia creativa, figa. Quota quello sì, cioè tipo Dio scappato di casa, però non è proprio una bestemmia, dai, un intercalare, figa.
Ecco, Nicola.
Grazie Nicola,
va bene, Nicola, va bene.
Ma noi siamo contenti di imparare queste cose da voi, abbiamo il pubblico migliore di tutti. Il caso dei cosmonauti perduti finisce qui. Ricordatevi di abbonarvi al nostro Patreon su patreon.com/naqp, se no Matteo Lenardon come se le compra le droghe. E se volete, appunto, vi abbonate, così ascoltate una puntata bonus ogni lunedì. Per tutti gli altri ci vediamo settimana prossima per la nuova puntata. Ave Satana! Non aprite quella podcast è una serie sviluppata con Spotify Studios e prodotta da Willy Lorbo, scritta da Matteo Lenardon, produttore esecutivo J-Ax, sound design e musiche Diego Spitale. Ascolta il Rap Cup di Pedar della puntata che hai appena ascoltato andando su Instagram all'indirizzo Non aprite quella podcast. Ave Satana.